Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Il ricordo, la memoria dei nostri cari che stanno dall'altra parte, nell'oltre, è una memoria che ci riguarda, fa parte della nostra struttura, ci riguarda sia perché fare memoria significa richiamare in vita con la mente, con il cuore, con lo spirito, gli affetti, le consuetudini, le storie, le abitudini condivise. Fare memoria significa riproporre nell'oggi il passato, ma significa anche, per chi ha fede, provocare il futuro e fare in modo che quello che è stata consuetudine, quotidianità, vita condivisa, diventi anche sogno di nuova intrapresa, di nuova possibile avventura, un sogno che nella stessa parola addio è tutta iscritta. Ci ritroveremo in Lui, in Dio, addio. E ci riguarda ancora di più la commemorazione dei fedeli defunti, perché mentre affermiamo la necessità, il bisogno, l'urgenza di non dimenticare le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, che hanno fatto struttura e peso della nostra esistenza, e mentre, se abbiamo fede, diciamo che incontreremo queste persone, giudichiamo la nostra esistenza dicendo che comunque dovremo fare i conti con la morte. È quella memoria che riguarda i nostri cari che stanno nell'oltre, diventa provocazione della nostra vita, che comunque è aperta ad un futuro di sogno, di speranza, di paradiso, ma che deve attraversare la porta, il travaglio della morte. Ed è singolare che alle nostre latitudini, cosa sicuramente importante, e badate bene, lo ritengo talmente importante che in un tempo di giuste comunicazioni mediatiche, ma anche di mistificazioni aberranti, viene spesso dimenticato e fatto passare come semplice folklore, mentre le nostre latitudini, le nostre terre devono giocarsi sul mercato della legittimità comunicativa, la propria dignità, il proprio ruolo, la propria storia, e di giorno in giorno essere offesa da fenomeni che sicuramente fanno parte del nostro vissuto sociale, ma che non sono tutto il vissuto sociale: delinquenza, camorra, delitti, che raccontano una Napoli, certo, diversa, però non tutta Napoli. Si racconta poco, se non in qualche maniera racchiudendola in una sorta di tradizione che va spegnendosi, di questa folla immensa che fa visita ai morti, che va al cimitero a fare quella giusta, come dice Totò nella Livella, e dovuta ricorrenza da osservare. È commovente vedere tanta gente semplice che molto spesso si toglie un po' di pane dalla bocca per portare un fiore, perlomeno in questo giorno. Ed è singolare vedere con quanta familiarità la nostra gente parla con quello che per la maggioranza è una pietra muta, è un luogo senza parole. E vedi, quando vai sul cimitero, chi prende la sediolina, si siede sul posto del defunto, c'è chi con un panno pulisce il marmo, chi ha l'accortezza, a volte delicata, come se togliendo quella foglia secca che sta sul vaso, è come se continuasse a togliere quel poco di sudore dalla fronte di colui che ha visto ammalato, sofferente, la delicatezza che racconta la sensibilità della nostra gente, che sa che esiste la morte e che non la rappresenta la morte così come sembra essere dai più rappresentati, come terrore, come paura, come segnata da mostruose facce e scheletriche affermazioni. Io ritengo che non ci si debba scandalizzare se ad altre latitudini questo giorno viene ricordato con maschere e con costumi, che hanno più la sequenza dell'horror che il rispetto della pietà. Perché mi ricordo sempre quando ero ragazzino e ancora oggi che mio nonno mi diceva che la morte e i morti non fanno paura, sono i vivi che fanno paura. E che quando si parla dei nostri morti, si parla dei nostri angeli custodi, delle persone che ci vogliono bene, che ancora, se noi crediamo, sono in dialogo con noi. Questa memoria, la memoria di stasera, è allora la loro ricorrenza, ma è la nostra sostanza. Parliamo di loro, ma vogliamo parlare di noi con loro. E attraverso la dignità della morte, la memoria della morte, riconsiderare il valore di una vita che non sia prigioniera della morte. Che siamo venuti a fare stasera? Perché celebriamo un'Eucaristia per i nostri fratelli defunti? Certo, perché ognuno di noi vuole fare suffragio, perché come si diceva una volta, bisogna dare giusto rinfresco, come si diceva, dalle nostre parti, cioè rinfrescare le anime del purgatorio, così si diceva, no? In questo tempo di purificazione, ma al di là di ciò che appartiene il nostro vissuto liturgico, credente, perché siamo venuti a pregare? Di quale memoria stiamo parlando? Di una semplice commemorazione che vuole essere un piantare nuove lacrime sul nostro vissuto, tenendo presente che già ne abbiamo sparse tante in ragione della separazione? È giusto anche piangere, ed è giusto che facciamo in qualche maniera libertà dei nostri sentimenti. Anche Gesù ha pianto sulla tomba dell'amico Lazzaro che era morto, ma non saranno certo le lacrime, il nostro pianto, a dare ragione di una memoria che non sia soltanto proiezione verso il passato. Che stiamo a fare qua? Perché stiamo qui ognuno di noi con i nostri cari che vogliamo ricordare in questo giorno? Noi che abbiamo così a cuore la pietà dei sepolcri, noi che non vogliamo assolutamente dimenticare coloro che abbiamo avuto come compagni di viaggio, perché siamo qui? Siamo ancora una volta per una giusta e decorosa ricorrenza da osservare, o perché vogliamo ribadire attraverso il nostro vissuto credente qualcosa che riguarda loro e qualcosa che riguarda noi, e cioè che con la morte la vita non è tolta ma trasformata? Cosa vogliamo fare stasera qui? Vogliamo dire i nomi e ricordare i nomi di coloro che ci hanno trapassato, che ci sono passati innanzi, o vogliamo invece celebrare con loro una speranza, e che quella memoria non è stata vana, e che quel vissuto non è stato inutile, che quella storia dopo di noi continuerà? Perché figli miei, sì, papà, mamma, dopo che sarò morto pure io e tutti i miei fratelli, chi si ricorda di più? È possibile che la nostra vita valga il ricordo di quelli che restano? E se dobbiamo celebrare la memoria in quanto memoria protesa al passato, perdonatemi, è una cosa sicuramente commovente, ma molto triste. Per una semplice ragione, che facciamo i conti con un tempo anche di memoria che passa, e così sperando che qualcuno ricorderà che ci stanno avi e trisavoli che possano in qualche maniera essere consegnati a una pietra. E chi verrà più su quella pietra a fare memoria? Ma se invece siamo qui in ragione della nostra fede, allora vuol dire che stiamo celebrando la festa dell'incontro e quasi parlando con loro, anzi non quasi, certamente diciamo addio. Tra poco, quando arriverà? E quando arriverà, siccome noi non abbiamo paura del tempo, ma siamo uomini nel tempo, saremo pronti per la nostra avventura, convinti che la nostra vita valga la pena viverla interamente al di là della morte, perché la morte è stata vinta, ingoiata per la vittoria. E il fatto che sia stata vinta non è soltanto l'illusione che dopo forse ci sarà qualcosa. Io so, mi rendo conto che la maggioranza di noi ragiona così, perché poi in fondo qualcosa pure ci deve essere. E questa è la seconda cosa che dico che è tristissima, perché se stiamo qui per celebrare soltanto la memoria è triste, perché finiti noi è finito pure la memoria. Se dall'altra parte pure ci deve stare qualcosa, onestamente questa incertezza mi rende un pochettino agitato, perché questo qualcosa può essere tutto e può essere niente. E allora che ci stiamo a far qua? E non è offensivo che mio padre e mia madre, e ognuno fa i conti con i propri, sia diventato qualcosa? Non è offensivo per quelli che diciamo di amare nella memoria che dall'altra parte saranno qualcosa, qualcosa. Io credo che debbano essere qualcuno, non qualcosa. È qualcuno che mi riguarda, non soltanto un'astratta realtà extraterrena, extratempo. No, io ho bisogno la certezza che quando andrò dall'altra parte, questa è quella che mi consola, non che ci sta qualcosa, perché non mi consola il qualcosa. Io, Gennaro Matino, non qualcosa, ci devo continuare ad essere, non qualcosa. Io con la mia storia, con la mia realtà, con i miei affetti, io ci devo essere. E per questo io non sono indù, non sono Confucio, non sono altro, ma sono in Gesù Cristo, il quale quando è morto si è fatto vedere lui, non un altro. E ha detto toccatemi, sono io. Si è fatto vedere dalla mamma, dai compagni di viaggio. Certo, era un lui diverso, trasformato, glorioso, bellissimo, senza più sofferenza, senza le lacrime da asciugare, ma era lui. Io questo è quello che mi aspetto dopo la morte. E per questo sono cristiano e non sono altro. E se sono qua non sono per forse ci sta qualcosa, perché se ritengo che c'è qualcosa e non ci sarò io, non ci sarà mio padre, non ci sarà mia madre, non sono cristiano, sono un'altra cosa. E allora sto venendo a fare la sacra commemorazione della morte, non l'affermazione della vita sulla morte. E se sono qua per fare memoria, nel senso di cui abbiamo parlato, cioè di valore positivo e straordinario che si apre a futuro, se sono qua per celebrare la vita e non la morte, cioè la vita oltre la morte, certo mi resta la tristezza nel tempo di non poter avere gli abbracci, le carezze, la consuetudine delle persone che voglio bene, certo questo è ovvio, è umano, ma non la disperazione, non la disperazione, perché il cristiano non si dispera. E può dire anche raccontare di quello che ha perso, perché è inevitabile che nella ragione umana c'è la consuetudine di dire una madre, un padre, un fratello, una sorella, una mamma, un papà, un figlio, una figlia, ho perso un punto di riferimento. Ma non si dispera. Per un altro motivo, ben chiaro, perché se crede alla vita oltre alla vita, la sua disperazione può diventare un'offesa di quelli che stanno dall'altra parte, che in un modo o in un altro si possono sentire responsabili del nostro dolore, senza avere responsabilità. Dice, ma non è colpa sua, sì, però sono io che sono morto. E visto che sono morto e sono altrove, se tu continui a stare come stai, vuol dire fondamentalmente che non mi dai l'agio di parlare con te nella libertà della mia condizione. E il tuo dolore diventa il mio tormento. E allora sì, la sofferenza sì, ma non disperata. Se tu pensi di voler bene amare chi ami perché lo ami, lo ascolti, non lo sovrasti della tua sofferenza, non lo responsabilizzi del tuo dolore. La morte fa parte del gioco della vita, figliolini miei. E se siamo qua stasera per fare i conti con la vita, altro che Halloween, che festa di bambini, altro che fuga nel nascondimento dei segni della morte. Oggi si fa di tutto per fare in modo che la morte non sia evidente, quasi come se nascondendo la morte si nascondesse il morire, no? E allora quasi come se si giocasse alle tre carte, al gioco delle tre carte, dice tutto deve essere ordinato, libero, perché tutto deve essere fatto da agenzie specializzate per dare giusto riconoscimento alla morte, ma invece è il giusto riconoscimento che si vuole dare alla propria incapacità di essere provocati dalla morte. Noi possiamo anche gettare le nostre ceneri al vento, possiamo anche cancellare tutti i cimiteri del mondo, possiamo anche chiamare tutte le agenzie che hanno una capacità perfetta di edulcorare la realtà. Cancelliamo tutto, moriremo lo stesso. Quindi non è che poi dovremo fare i conti con una realtà che, perché ci riguarda e non siamo stati capaci di affrontarla prima, diventa devastante dopo, per chi muore e per chi resta. Perché visto che a morire dovevano essere sempre gli altri e noi mai, siamo così incapaci di leggere la realtà che la realtà ci schiaccia. Ma se siamo credenti, certo, non eviteremo la sofferenza d'esti stacco, ma grideremo, come ha detto Giobbe nella prima lettura, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro, con piombo per sempre si incidessero sulla roccia. Io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, io con la mia carne, io stesso lo vedrò e lo contemplerò non più da straniero. Io con la mia carne lo contemplerò e lo vedrò non più da straniero. Stasera diciamo grazie ai nostri cari che stanno in paradiso, diciamo grazie a loro e proviamo nel nostro dire grazie a fare in modo di dire pace a loro. E un po' di pace avviene anche nel momento in cui ce ne facciamo una ragione della morte e diciamo, riconciliandoci con la morte, che è valsa la pena anche un'ora sola della loro vita, benché il nostro dolore, è valsa la pena anche un'ora sola della loro vita, perché anche il dolce ricordare le ore che abbiamo passato insieme. Non c'è nessuno di noi che, benché la morte, ha mai detto sarebbe stato meglio, benché il grande dolore, non aver avuto la persona che poi se n'è andata. È valsa la pena condividerla, benché la morte. E allora grazie di questo, grazie della vita. Addio a loro, alla vita, a noi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.